Importanti risultati sono emersi negli ultimi anni anche riguardo l'artigianato che sfruttava i vasti bacini di argilla alluvionale, un'attività ignorata dalle fonti letterarie ed epigrafiche, scarsamente documentata a livello epigrafico, a differenza del mondo greco, ma che presenta una grande visibilità archeologica. L'interesse per la produzione ceramica si è sviluppato precocemente nell'Italia nord-orientale, grazie agli studi sul ciclo produttivo della ceramica avviato sin dagli anni 70 da Ninnina Cuomo di Caprio, da subito impostati secondo un'ottica multidisciplinare. La studiosa avviò allora anche il primo censimento di impianti pirotecnologici, contandone 9 nel territorio della Venezia d'Istria. Una recente ricerca di dottorato, condotta da Cristina Mondin presso l'Università di Padova, ha realizzato un censimento sistematico dei siti produttivi della decima regio Venezia Istria, con un taglio rivolto soprattutto all'organizzazione del lavoro e alle relazioni con il territorio, le sue risorse naturali e le opportunità economiche. L'indagine ha individuato 169 siti che producevano materiale fittile, ceramica, anfore, coroplastica, laterizi, non sempre facilmente identificabili nel tipo di produzione, suddivisi su diversi livelli di affidabilità. Va sottolineato che solo il 25%, cioè 43 siti, è ben conosciuto grazie ad indagini archeologiche, anche se sempre parziali, molti di quali sono situati però nell'Istria. Mentre il 44% dei siti, pari a 74 siti, è stata riconosciuta grazie ad indicatori più o meno affidabili, ma non sono stati oggetti di scavo. Circa un terzo poi dei siti, 52, sono stati considerati di dubbia interpretazione e pertanto sono stati esclusi poi nella fase di rielaborazione dei dati. L'analisi bibliografica indica come nel corso del tempo le ricerche siano passate da un esclusivo interesse per le strutture pirotecnologiche al tentativo di, le fornaci fondamentalmente, al tentativo di ricostruire l'intero ciclo produttivo, ricercando e talora ritrovando le cave di estrazione, in 12 casi, caratterizzate talora da una regolarità o almeno una distribuzione organizzata delle fosse, le aree di lavorazione, in 17 casi, le strutture di essiccamento e di magazzinamento, talora coincidenti tra loro, solo in 7 casi, forse perché spesso avveniva l'essiccamento e l'immagazzinamento in spazi liberi non strutturati. I siti produttivi si distribuiscono, come prevedibile, in modo diseguale nel territorio, analogamente a quello che è emerso anche nel settore occidentale dell'Italia settentrionale con il progetto Kraft. Nonostante la casualità del campione, emerge la netta concentrazione, il 67%, di siti produttivi nelle zone di bassa pianura, in stretta relazione con la disponibilità di materia prima, l'argilla, ma anche di acqua ed evidentemente di legna sufficiente. Da notare che i siti individuati nel territorio, 61, sono 3 volte superiori quelli noti nei contesti urbani, 19, che sfruttavano gli stessi bacini di limi e argille alluvionali. Sulla visibilità e conservazione di questi ultimi siti, soprattutto nelle periferie urbane, come si è detto, incide pesantemente la continuità di vita e lo sviluppo espansivo dei centri urbani moderni. L'analisi distributiva mostra il ruolo attrattivo svolto dalle vie di comunicazione, fluviali, soprattutto per la produzione di laterizi, e terrestri, per evidenti esigenze commerciali. Le stesse ragioni commerciali che giustificano la collocazione di ben 25 siti produttivi nelle immediate vicinanze dei principali centri urbani. Limitata risulta la presenza di siti in aree montane, 10%, e collinari, solo 8 siti, e di alta pianura, solo 16 siti, caratterizzati da impianti per ceramica di piccole dimensioni, che sfruttavano i depositi di argilla in prossimità dei corsi d'acqua, come sembra confermare anche proprio la loro posizione. Per il resto, la domanda di vasellame e altro materiale fittile evidentemente era soddisfatta dalle importazioni dei centri di pianura, mentre l'edilizia sfruttava le risorse del territorio più facilmente deperibili, come la pietra e il legno. Uno dei settori più importanti fu senza dubbio la produzione di materiale edilizio, in particolare mattoni e tegole, settore su cui recentemente sono emerse delle importanti novità, grazie agli studi di Jacopo Bonetto. Alcune ricerche pongono infatti la Cisalpina e in particolare l'Italia nord-orientale in una posizione particolare rispetto alle altre aree del mondo antico, in relazione ai tempi e alle modalità di diffusione del mattone cotto, dopo le esperienze di impiego dell'argilla cruda, tipiche nell'età protostorica. Tali indagini hanno rivelato che già nelle prime fasi della colonizzazione, dal III secolo a.C., esisteva un'ingente produzione di mattoni cotti, come dimostra il loro impiego nella costruzione delle mura urbiche di Ravenna e di Aquileia, III e II secolo a.C., così come nei casi di Piacenza e di Cremona nel comparto occidentale dell'Italia settentrionale. Ciò significa che la produzione di mattoni cotti in Italia settentrionale precedette di almeno un secolo il suo impiego a Roma e in Italia centrale, dove in realtà si affermò solo in epoca imperiale. Particolarmente interessante è il fatto che i mattoni impiegati nelle più antiche cinte murarie rispondano a moduli di tradizione greca. A Ravenna, mattoni triemi plinthos, con lato di 0,49 metri. Ad Aquileia, mattoni pentadora, con lato di 36-37 centimetri, menzionati da Vitruvio come propri delle opere pubbliche di ambito greco. In altri casi è largamente impiegato il mattone tetradoron, con lato di 28-20 centimetri, a Padova, a Bologna, e soprattutto il laterizio rettangolare di 29x44 cm, basato sul piede ionico attico di 0,295 cm, cioè di 295 cm, che fu poi assunto come base per il piede romano. Questo tipo di mattone, chiamato lidium dai greci e sesquipedale dai romani, perché è lungo un piede e mezzo, come dice Vitruvio, diventa nel corso del primo secolo a.C. e per tutta la successiva età romana il tipo assolutamente prevalente tra le forme del mattone in area cisalpina. I mattoni impiegati nelle mura di Ravenna presentano un altro particolare di grande rilevanza: la presenza di alcune lettere, probabilmente greche, di numerali certamente greci, fi corrisponde a 500, di alcune abbreviazioni ricorrenti in ambito ellenico, incise a crudo sui mattoni. Questa precoce produzione industriale di laterizi, secondo standard metrologici greci, indica inequivocabilmente la presenza nei primi grandi cantieri romani della Cisalpina di maestranze e operatori greci a servizio del potere romano. È possibile immaginare la presenza di progettisti, maestranze e operatori greci specializzati nel campo dell'edilizia inseriti in forma mercenaria nell'esercito romano. Una presenza greca però che sembra continuare anche successivamente, con la probabile presenza utilizzo di mattoni greci, di moduli greci, ancora in età cesariana e augustea, nelle mura di Milano e di Porta Palatina a Torino, ma anche in cantieri privati. Quindi emerge per la Cisalpina una grande autonomia di scelte e di procedure tecnico-operative dalla prima età repubblicana, dalla piena età repubblicana, fino almeno alle soglie dell'età imperiale e anche oltre. Proprio nel campo della produzione laterizia, agli inizi del primo secolo d.C., si sperimentano anche nuove soluzioni tecniche negli impianti di fornaci, che sono ben documentati nel sito produttivo di Lonato, in provincia di Brescia. Camere di combustione ipogee delimitate da spessi muri, piani di cottura realizzati con file di mattoni che lasciano intercapedini, sostenuti da archetti di scarico. Tutti sistemi che migliorano l'efficienza produttiva in termini qualitativi e quantitativi e che vennero estesi anche alle fornaci per ceramica e per altri prodotti. La grande disponibilità di argilla favorì a lungo la produzione laterizia nella Venezia, anche se solo poche fornaci per laterizie sono state oggetto di scavo, situate sia presso le città come quella di Verona, che vedete nella slide, sia nel territorio di Concordia e di Aquileia. La loro esistenza è piuttosto ricostruibile dalla quantità di bolli laterizi che compaiono sulle tegole e mattoni, che forniscono alcune indicazioni anche sugli aspetti economici e talora sui protagonisti di questa attività economica. Recentemente è stato condotto un approfondito censimento dei ritrovamenti in tutta la regione, schedando quasi 2.400 bolli. E sulla base di particolari concentrazioni in aree ristrette, della circolazione in taluni casi più ampia e di coincidenze con l'epigrafia lapidaria, è stato possibile ricostruire sia la presenza di piccole officine di ambito locale, sia di manifatture di maggior consistenza, dotate probabilmente di numerose filiali produttive. È questo il caso, ad esempio, dei laterizi bollati dalla gens Cartoria, che raggiungono la costa dalmata, l'Emilia, le Marche, quindi l'Italia centrale, prodotti sicuramente nell'agro di Padova. È dimostrato ciò dalla particolare frequenza nel territorio patavino di questi bolli laterizi, dal gran numero di iscrizioni lapidarie menzionanti vari personaggi che sono legati alla gens Cartoria, e probabilmente anche dalla toponomastica, perché esiste una località chiamata Cartura proprio a sud di Padova. Analogo il caso della produzione della gens Dellia nel territorio vicentino, con ampia diffusione dei bolli e con epigrafia lapidaria documentata a Vicetia. Accanto a queste manifatture private è documentato anche un interessante caso di produzione pubblica per la realizzazione del complesso monumentale del teatro di Asolo, che ho avuto occasione di scavare, e dove sono testimoniati solamente bolli con il marchio di fabbrica pubblica, che corrisponde alla demosia nella produzione laterizia greca. Dei centri urbani di Verona e di Padova provengono le testimonianze più significative di siti di fornaci produttive destinate alla produzione di ceramica soprattutto, entrambi con fornaci di questa nuova generazione, con camere di combustione ipogee e con piani di cottura in laterizi con intercapedini sorrette da archetti. Questi centri sono attivi dal primo al terzo secolo d.C., entrambi sono localizzati alla periferia dell'abitato, della città, in prossimità di corsi d'acqua e di importanti collegamenti stradali, non lontani anche dalle aree di necropoli. Nel caso di Verona è stato indagato un vero e proprio quartiere artigianale, dove sono state riconosciute diverse figline con grandi vasche per la decantazione dell'argilla, in azzurro, vasche più piccole rivestite in mattoni che vedete in una foto per l'impasto dell'argilla, probabilmente con i piedi, postazioni di lavoro per i torni, ne vedete una bellissima conservata con il blocco ancora in pietra per alloggiare la trave per il tornio, e sono comunemente collocate nella posizione tradizionale queste postazioni per i torni, cioè a pochi e circa un metro di distanza dalla parete, fornaci a fiamma diretta. Sono numerose, 12 fornaci, ma solo uno studio accurato della documentazione di scavo e dei materiali consentirà di articolare gli impianti e le produzioni nelle diverse fasi. Oltre alla produzione predominante, che è quella di ceramica comune e di lucerne, e limitatamente di terra sigillata, il sito produceva anche statuine votive che sono state ritrovate in un santuario nelle vicine colline veronesi e oscilla figurati di diversi modelli destinati ad arredare domus e ville. Assai significativo risulta anche il caso di Padova, dove il sito produttivo, che nella pianta è indicato dal pallino rosso, viene attivato in età augustea oltre l'ansa del fiume Meduacus, a seguito di un intenzionale atto di disattivazione del settore più vicino alla città della grande necropoli settentrionale. Un intervento quindi che deve aver previsto un preliminare autorizzazione delle autorità municipali a conferma del ruolo strategico di tale attività economica. Nel caso di Padova, lo studio sistematico dei materiali che colmavano i resti delle vasche e delle fornaci ha consentito di distinguere i manufatti prodotti nel sito, vedete soprattutto ceramica a pareti sottili, ceramica comune e un po' di terra sigillata, dagli elementi strutturali degli impianti. È stato così possibile riconoscere, oltre agli dischi del tornio, la presenza di fornaci a fiamma diretta per la presenza di piani forati, per la produzione di ceramica grigia comune e forse di una fornace a pianta indiretta per la produzione di terra sigillata, di cui vedete nella slide un'ipotesi ricostruttiva. I dati, sebbene provenienti da indagini parziali e lacunose che non consentono una ricostruzione completa del sistema produttivo, attestano l'importanza di questo settore economico, che garantiva ampia autosufficienza alle comunità e talora scambi a raggio regionale. E vediamo infine l'ultima attività produttiva su cui si è concentrata l'attenzione della ricerca dell'Università di Padova, quella della lavorazione del ferro. Nel delineare un quadro delle differenti economie e dei tipi di produzione artigianale della Venezia, un ruolo molto importante ha sicuramente giocato la lavorazione dei metalli e in primo luogo l'attività siderurgica, favorita dalla vicinanza di uno dei monopoli estrattivi del ferro di miglior qualità, come ricorda Plinio il Vecchio, il Norico. Anche nel settore dell'artigianato del ferro sono emerse importanti novità grazie a un recente scavo dell'Università di Padova di una fucina di età romana in ottimo stato di conservazione nel sito di Montebelluna, un importante centro dei Veneti divenuto in età romana un agglomerato secondario, situato ai piedi della fascia collinare presso lo sbocco in pianura del fiume Piave, che è quindi una delle vie di collegamento con l'area transalpina. Il sito produttivo fu attivo dal I al III secolo d.C. Si trovava ai margini occidentali dell'abitato in un'area di necropoli. L'edificio si articola in 7 ambienti, più uno leggermente aggettante, disposti attorno ad una corte centrale, occupando una superficie di circa 200 metri quadrati. Se siamo certi che l'ambiente G, situato nell'angolo sudorientale dell'edificio, era una fucina per la lavorazione del ferro e che gli ambienti E e F sul lato occidentale avevano una funzione abitativa, per i rimanenti vani, dotati di focolari, di una piccola fornace, di una vasca, non esiste al momento un'interpretazione sicura. Probabilmente erano sede anch'esse di attività produttive, forse connesse alla produzione siderurgica principale, ma sicuramente non sede di attività siderurgica. Il cuore del sito produttivo era la fucina collocata nell'ambiente G. Era estesa circa 20 metri quadrati e dotata di un accesso indipendente da sud molto ampio. All'interno dell'ambiente si trovavano numerose installazioni. Una di queste parzialmente conservata in positivo, tutte le altre costituite da tracce in negativo. Al centro, appunto, una fondazione di tegole e ciotoli di forma pressoché quadrangolare. A sud-ovest, una serie concentrica di tagli ellissoidali, con un diametro massimo di 70 cm, con il fondo e le pareti foderate di frammenti di laterizi. Nell'angolo sud-est una vasca rettangolare, tra questa e la fondazione di ciotoli e laterizi una traccia negativa di forma triangolare, infine a ridosso della parete occidentale due differenti tracce negative tra loro connesse. In questo disegno forse la struttura e le tracce negative risultano più chiare. Ma la ricostruzione delle installazioni tecniche e dell'arredo di questo ambiente è stato possibile grazie a uno studio articolato che ha visto insieme la disamina delle fonti iconografiche che rappresentavano fucine di età romana, la ricerca di confronti archeologici e lo studio archeologico e archeometrico degli scarti di produzione e dei residui delle strutture degli impianti. Quest'ultimo approccio ha mostrato uno straordinario potenziale informativo per comprendere il tipo di produzione che veniva effettuata, la fase specifica della produzione che si svolgeva in questo sito, la tecnologia di lavorazione e l'organizzazione interna della produzione all'interno della fucina. Le macro categorie individuate sono state tre: pareti di forgia, scorie di lavorazione e micro residui, quelle che vengono chiamate hammerscale. Lo studio morfologico delle pareti di forgia e delle scorie di lavorazione, affiancata da delle analisi anche archeometriche, hanno chiarito in modo incontrovertibile che questi scarti erano il prodotto di operazioni di forgiatura e di saldatura del ferro, quindi per produrre piccoli oggetti o per aggiustare degli oggetti. Il ritrovamento all'interno dell'ambiente G di interi livelli costituiti fino al 95% di micro residui di lavorazione sono stati indicatori affidabili che provavano che lì avvenivano le operazioni di lavorazione del ferro, proprio all'interno di quel vano. Considerato che i livelli contenenti i micro residui si trovavano in giacitura primaria, questi sono stati scavati tramite una quadrettatura di 30x30 cm, in modo da poter poi effettuare uno studio distributivo, finalizzato a ottenere informazioni proprio sull'organizzazione dell'attività all'interno della fucina e sulle strutture presenti. Il lavoro è proseguito poi in laboratorio, dopo aver scavato per quadrati questi livelli ricchi di residui di lavorazione. È proseguito il laboratorio presso il laboratorio di geoscienze dell'Università di Padova con la fondamentale assistenza della dottoressa Ivana Angelini, dove la componente magnetica è stata divisa dalla matrice limosa e sabbiosa, procedendo attraverso tre fasi: la pesatura del sedimento non ancora separato, l'isolamento della componente magnetica e la pesatura della frazione magnetica. Da questi due dati sono stati ricavati due valori utili alla redazione di mappe distributive: il valore della concentrazione di microresidui espresso in percentuale di microresidui rispetto alla totalità del sedimento e anche il valore ponderale di questa frazione magnetica. Tale operazione è stata condotta non su tutti i quadrati, ma su quadrati attraversati da 8 rette di controllo, partendo dal centro di questa fossa subcircolare, con il fine di ridurre la quantità di terreno da trattare, ma anche di ricavare dati da un'area il più vasta possibile dell'ambiente. Dalle mappe distributive, che qui vedete nella slide, sia i valori percentuali a sinistra, sia quelli ponderali a destra, è emerso chiaramente una maggior concentrazione di microresidui in prossimità di quella fossa subcircolare, mentre la concentrazione diminuiva allontanandosi da tale fossa. E i valori più alti, inoltre, si concentrano a est, a sud e a ovest della stessa fossa, mentre sono molto più deboli a nord. Si è potuto da ciò comprendere che la fossa subcircolare era destinata ad alloggiare il ceppo che sorreggeva l'incudine su cui lavorava il fabbro e che la postazione di lavoro del fabbro era a nord dell'incudine. I microresidui sprigionati dal metallo in lavorazione si distribuiscono infatti oltre e ai lati dell'incudine, mentre una quantità inferiore va a depositarsi ai piedi del fabbro. Ipotesi questa avvalorata anche dai valori ponderali che risultano bassi a nord della fossa. Tale postazione di incudine e fabbro ha per conseguenza la collocazione della forgia che certamente esisteva, dato che avevamo rinvenuto pareti di forgia, al di sopra della fondazione quadrangolare, quindi una forgia di tipo rialzato, e anche di un tavolo di lavoro in corrispondenza della traccia negativa lungo il muro ovest, entrambi, forgia e tavolo di lavoro, e per gli attrezzi, in una posizione ergonomicamente ottimale. È stata possibile ipotizzare la presenza a est dell'incudine e a sud della forgia di un assistente del fabbro, che avrebbe potuto comodamente azionare il mantice, che doveva trovarsi sicuramente in corrispondenza della traccia negativa triangolare, ed eventualmente ricaricare la forgia con il carbone, forse depositato nella vasca posta nell'angolo sud-est del vano. Con questa disposizione delle strutture funzionali e degli arredi, si può però immaginare che il fabbro potesse anche lavorare ponendosi ad est dell'incudine, avendo rapido accesso al mantice e quindi lavorando in perfetta autonomia. Questa possibile ricostruzione delle installazioni tecniche e degli arredi all'interno della fucina è avvalorata dalle fonti iconografiche. Tali fonti ci restituiscono esclusivamente immagini di forge rialzate. In queste immagini è possibile vedere forge rialzate al di sopra di un basamento, incudini collocate su un supporto e l'artigiano al lavoro seduto su uno sgabello oppure in piedi, solitamente accompagnato da un assistente addetto al mantice. Le fonti raffigurano all'interno delle botteghe rastrelliere alle quali erano appese gli utensili e banconi utilizzati come banchi da lavoro e anche come vetrine per i loro prodotti. Finora le forge su piano o rialzate sono raramente note in archeologia, probabilmente perché non riconosciute. Vediamo l'esempio di Pompei e uno dal Mons Claudianus in Egitto. E ecco qui una possibile ricostruzione della nostra fucina di Montebelluna, che quindi è stata possibile solo mettendo in atto un sistema molto controllato e raffinato sia nelle fasi di scavo sia nella fase di elaborazione poi in laboratorio dei dati. Ma quale ferro veniva lavorato a Montebelluna? Nella Venezia sono presenti diversi bacini minerari utilizzabili per ricavare il ferro metallico. I dati archeologici, tuttavia, non permettono di individuare un loro sfruttamento in epoca romana, ma solamente durante l'età del ferro e nel periodo alto medievale, e poi anche talora moderno. Del resto, oltre le Alpi, si trovava il Norico, il più importante centro di estrazione e riduzione di minerali ferrosi, decantato dalle fonti per la loro qualità, come abbiamo detto. In attesa che il progredire delle conoscenze scientifiche e delle tecniche di analisi possano affinare gli studi sulla provenienza del ferro, il Norico sembra presentarsi come il principale, se non unico, luogo di approvvigionamento di materia prima per l'attività siderurgica dell'Italia nord-orientale e forse anche oltre, in epoca romana. La materia prima, sotto forma di barre, lingotti o probabilmente anche di blumi, doveva valicare le Alpi e giungeva fino in pianura attraverso la rete viaria e i fiumi. Un quadro che potrebbe trovare una spiegazione anche come applicazione del Senatus Consultum che proibiva l'estrazione di minerali nei territori della penisola, ricordato da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia. L'attività siderurgica si mantenne vitale nella Venezia fino ad epoca tardo-antica, quando diventò più impellente la necessità di difesa dell'Italia dai popoli d'oltreconfine. Il governo centrale istituì in questo territorio industrie belliche altamente specializzate, come la fabbrica sagittaria a Concordia, che produceva quindi frecce, le sagitte, e la fabbrica scutaria e armorum a Verona, che produceva scudi e armi di vario genere, citate entrambe nella Notitia Dignitatum in Partibus Occidentis, che è attribuita al V secolo d.C. Molte altre dovevano essere le attività artigianali nei centri urbani della Venezia. Vorrei concludere Citando solo un'altra produzione artigianale di tipo pirotecnologico, che sicuramente doveva essere attiva, con diverse officine, che però non hanno ancora lasciato traccia, anche per la loro labilità, la lavorazione del vetro. Numerosissimi sono i vetri provenienti per la maggior parte da sepolture e conservati in tutti i musei del Veneto. Se per i più antichi si può pensare a importazioni, sicuramente dopo l'introduzione in Italia della soffiatura alla fine del primo secolo a.C., giunsero anche maestranze dal Mediterraneo orientale che trasmisero la tecnica ad abili artigiani locali che se ne impadronirono e la raffinarono, sia lavorando il vetro grezzo importato dalle officine primarie orientali, sia rifondendo oggetti vari rotti in vetro. Che ad Aquileia, come probabilmente anche ad Adria, ci fossero delle officine, è provato non solo dal ritrovamento di alcuni scarti di produzione e anche da frammenti di pietra refrattaria, ma anche dai marchi di fabbrica su bottiglie che ricordano appunto una Sentia Secunda fabbricante di vetri ad Aquileia. Ad Aquileia, del resto, erano dirette per la rifusione migliaia di frammenti di vetro trasportati in una botte in una nave affondata nei decenni centrali del secondo secolo d.C. al largo di Grado, lo scalo a mare di Aquileia. E d'altra parte è suggestivo pensare che la tradizione vetraria sia stata in qualche modo trasmessa dalle città romane della Venezia orientale alla nuova città sorta sulle isole della Laguna, Venezia. Merci de votre attenzione.